Come preannunciato, la distinzione tra osservazione e teoria torna molto utile nell'analisi di un problema molto importante considerato già all'inizio del Novecento dal fisico teorico e dallo filosofo della scienza francese Pierre Duhem. Nel suo libro La teoria fisica del 1906, Duhem avanza la seguente tesi, che divenne molto popolare e che è ancora oggi molto discussa. La tesi di Duhem afferma che non possiamo mai sottoporre a controllo sperimentale un'ipotesi teorica isolata, ma soltanto un sistema teorico. Dalla tesi di Duhem segue che se i risultati dei controlli sperimentali non sono in accordo con le previsioni derivate dal sistema teorico, allora possiamo affermare solo che almeno una delle ipotesi del sistema è falsa, ma non possiamo dire esattamente quale. Questa tesi apre appunto la via a un problema molto serio, quello che segue dalla tesi di Duhem, vedete la slide numero 127. Noi abbiamo un sistema teorico, da questo sistema deduciamo una previsione sperimentale, la previsione non si verifica, non si realizza, non si realizza. E allora, come direbbe Popper, il sistema teorico è falsificato, cioè dobbiamo concludere che il sistema teorico è falso. Sì, ma cosa vuol dire affermare che un sistema teorico, per esempio, di 10 leggi teoriche, leggi principi ponte, leggi osservative, è falso? Significa che almeno una di quelle 10 leggi è falsa. Basta che una sia falsa perché tutto il sistema teorico sia falso. Il sistema teorico è una congiunzione di, supponiamo, 10 leggi. Se quel sistema è falso, vuol dire che almeno una di quelle leggi è falsa. Ma quale? Quale di queste leggi è falsa? Rispondere a questa domanda significa risolvere il problema di Duhem. Quindi, mentre la tesi di Duhem afferma che non possiamo mai sottoporre a controllo sperimentale una singola legge, ma solo un sistema teorico, il problema di Duhem ci mette di fronte all'enigma di scegliere quale pezzo del sistema buttar via in seguito a una falsificazione, in seguito al non realizzarsi di una previsione sperimentale dedotta dal sistema. Sì, puoi concludere che il sistema è falso, che c'è qualcosa che non va nel sistema, ma cosa esattamente? Voi capite che quando verso la metà del Novecento molti filosofi della scienza si resero conto dell'importanza del problema di Duhem, alcuni di loro, in particolar modo un seguace di Popper, l'ungherese già citato Imre Lakatos, si resero conto che il problema di Duhem era un problema anche per la teoria popperiana, per il falsificazionismo di Popper. Popper la faceva semplice col suo modus tollendo tollens. Arriva una previsione sperimentale sbagliata, falsa, e tu consideri la tua teoria falsa. Sì, ma se la tua teoria è fatta di 10 pezzi, qual è il pezzo bacato, sbagliato, da correggere, da buttare via? Popper non si era mai occupato a fondo di questo problema che ora gli veniva rinfacciato. Per capire meglio l'aspetto anche un po' drammatico del problema di Duhem, noi andiamo a vedere nell'esempio della slide 128 dove si parla del controllo sperimentale della legge di gravitazione. Sapete che la legge di gravitazione è la quarta legge newtoniana, quella secondo la quale la forza che agisce tra due corpi è direttamente proporzionale alle masse dei due corpi e inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra i due corpi. La formula la trovate nelle slide della mia presentazione, che cos'è la scienza. Di solito si pensa che controllare la teoria di Newton significhi essenzialmente controllare la più straordinaria delle leggi, quella di gravitazione universale, che è la meno intuitiva, la più geniale per certi aspetti. Legge newtoniana, in realtà non è così. Quando noi traiamo dalla legge di gravitazione, dalla meccanica newtoniana, una previsione sperimentale, stiamo usando tutto il sistema newtoniano. E vediamo allora cosa succede. Vogliamo controllare la legge di gravitazione H1, la chiamiamo H1, perché ce ne sono altre di ipotesi e leggi, deducendone una previsione osservabile E circa la posizione che il pianeta Urano occuperà in un determinato istante T, istante futuro T. Guardate che questo esempio è un esempio realistico. Questa cosa, questa vicenda è accaduta. Urano non si comportava bene. Vedremo tra poco. H1 presa da sola non implica alcuna previsione osservabile e quindi neppure la previsione E. Tuttavia, E può essere dedotta a partire da un insieme di premesse, che comprende l'intera meccanica newtoniana, cioè la legge di gravitazione H1 e le tre leggi del moto, che qui chiamiamo H2, H3 e H4, ma in aggiunta occorrono svariate ipotesi ausiliarie. Per prevedere dove sarà, se noi siamo nel 1700, per prevedere dove sarà Urano nel 1710, beh, dobbiamo conoscere esattamente dov'è adesso e le ipotesi ausiliarie includono anche questo genere di informazioni. Vi sono diversi tipi in realtà di ipotesi ausiliari. Alcune ipotesi ausiliari, e qua sul termine ausiliari vi invito a guardare i vari dizionari perché alcuni pensano che ausiliari sia anche un aggettivo e invece altri pensano che bisogna usare il termine ausiliarie. Vi lascio liberi. Si noti che vi sono diversi tipi di ipotesi ausiliarie. Alcune utilizzate nella derivazione di E, che è la previsione su dove sarà Urano nell'istante T, sono ipotesi di carattere particolare, che descrivono le attuali posizioni, velocità e masse di Urano e del Sole, naturalmente. Altre ipotesi ausiliarie sono ipotesi di carattere generale, come per esempio l'ipotesi che l'unica forza che agisce sui pianeti è quella gravitazionale. Questa ipotesi non viene mai esplicitamente formulata, ma per trarre delle previsioni su dove sarà Urano tra 10 anni, alla luce della teoria gravitazionale di Newton, deve immaginare che sia solo la gravità che muove Urano, perché se Urano viene mosso anche da forze magnetiche o da forze sconosciute, oppure dal movimento di angeli burloni che ogni tanto si divertono a spostarne la traiettoria. Allora, come dire, la nostra previsione non può più essere effettuata. Bisogna ipotizzare che la gravità sia l'unica forza che agisce sui movimenti dei pianeti. Però Urano deve essere dove lo vediamo oggi, 1700, Urano è in quel punto del cielo, perché lo vediamo in quel punto del cielo con i nostri telescopi, bisogna che sia davvero là. E quindi implicitamente noi usiamo anche l'ipotesi che i telescopi utilizzati per rilevare le posizioni dei pianeti non producono grossolane distorsioni, perché altrimenti lo vediamo in un punto e invece lui è in un altro punto, magari lì vicino. Vedete quante sono le ipotesi ausiliarie? Ipotesi. Diciamo le altre ipotesi della teoria gravitazionale newtoniana, oltre alla legge di gravitazione, ipotesi sull'attuale posizioni e condizioni, masse e così via di Urano del Sole, e poi queste ultime ipotesi ausiliarie. Non le conto, qualcuno l'ha fatto, ma se indichiamo con A, che sta per ausiliari, la congiunzione di tutte le ipotesi ausiliarie utilizzate nella deduzione di E, la previsione cioè di dove sarà Urano nell'istante T, beh, allora possiamo affermare che E, quella previsione, è stata dedotta dalla congiunzione che vedete nella slide 130 dalla congiunzione H1, che è la legge di gravitazione universale, e H2, H3, H4, che già sappiamo essere le altre tre leggi di Newton, e A, che a sua volta è una congiunzione piuttosto lunga di ipotesi ausiliari. Se la aprissimo come una cartella di Windows, si aprirebbe in A1, 2, AR. Quindi quella previsione è che nelle versioni, diciamo, divulgative del metodo popperiano è dedotta da H1, in realtà è dedotta da una congiunzione molto complessa e lunga di enunciati, di teorie. È dedotta cioè dalla congiunzione delle quattro leggi della meccanica newtoniana di un certo numero, direi piuttosto consistente, di ipotesi ausiliari. Cioè, notate che io ho letto H1 e H2, quel simbolo, quel cuneo, è il simbolo logico per la E. I logici e i filosofi della scienza amano quel simbolo. E quindi noi lo ritroveremo anche in capitoli successivi, cominciamo ad accettarlo. Ciò significa che possiamo controllare la legge di gravitazione H1 solo in maniera indiretta, cioè sottoponendo a controllo sperimentale un intero sistema teorico comprensivo di H1, vale a dire, e non rileggo la lunga congiunzione. La tesi di Duhem, che non posso controllare un'ipotesi da sola, porta alla luce un problema oggi noto come problema di Duhem. Come si era detto poc'anzi. Il problema di Duhem si presenta nel caso in cui le previsioni osservative dedotte da un sistema teorico non si realizzano, perché se l'ipotesi e la previsione E si realizza, io traggo conforto e dico, vabbè, il sistema funziona, il sistema newtoniano con tutte le sue ipotesi ausiliarie funziona. E prendo quel successo predittivo del sistema newtoniano come una conferma, nel senso che a suo tempo si è visto. Ma adesso noi siamo alle prese con il caso in cui la previsione non si realizza. L'esempio è quello di prima continuato, cioè il controllo sperimentale della legge di gravitazione. Consideriamolo ancora una volta il controllo sperimentale della meccanica newtoniana, cioè del sistema teorico H1, H2, H3, H4 e A, che è la congiunzione delle ipotesi ausiliari. E ci portiamo così nella slide 132. Poiché la previsione E non è, cioè è deducibile dalla congiunzione grossa, lunga, che citerò solo come congiunzione lunga e che vedete nella slide, siamo in grado di affermare che se la congiunzione lunga è vera, allora E è vera, perché E è dedotta, può essere dedotta dalla congiunzione lunga. Inoltre, supponiamo di aver osservato la posizione di Urano nell'istante T e scoperto che la previsione E non si è realizzata, cioè che è falsa, e allora potremmo affermare non è. Non è significa che non è vero che, cioè che è falsa. Bene. Allora, per deduzione, cioè per ragionamento logico e matematico, abbiamo accettato e stabilito il condizionale se congiunzione lunga, allora è. Con l'osservazione abbiamo stabilito l'enunciato osservativo non è. A questo punto possiamo usare questi due enunciati che abbiamo visto in rosso, corsivo, grassetto, nella slide 132 e che ritroviamo nella slide 133 come premesse del seguente MTT, dove MTT, ben lo sappiamo, significa modus tollendo, tollens. Premessa 1, se, e adesso leggo la congiunzione lunga, se, tra parentesi, H1 e H2 e H3 e H4 e A, chiusa parentesi, allora è. Questa è la premessa 1, un condizionale, un tipico condizionale. Premessa 2 non è. La premessa 2 nega il conseguente di questo condizionale. Quindi, un quindi deduttivo, lo vedete dalla linea spessa nera, conclusione, non è vero l'antecedente. Ma l'antecedente è proprio quella congiunzione lunga e quindi conclusione non è tra parentesi, dentro gli metto la congiunzione lunga. Quella congiunzione non è vera. Ma Questa conclusione del nostro MTT, la conclusione non parentesi H1, H2, H3, H4, eccetera, di questo modus tollendo tollens, afferma che la congiunzione H1 e H2, eccetera, è falsa, cioè che almeno una delle ipotesi H1, H2, H3 è falsa. Tuttavia non ci dice quale di queste ipotesi è falsa. Forse è proprio la legge di gravitazione H1, oppure una delle leggi del moto H2, H3, H4, o una delle ipotesi ausiliarie. E alla fine, e fin dell'orrore, la conclusione di MTT lascia aperta persino la possibilità che tutte le ipotesi H1, H2, eccetera, siano false. Quando le previsioni dedotte da un sistema teorico vengono falsificate dai controlli sperimentali, l'unica conclusione certa che ne possiamo trarre applicando MTT nel modo appena illustrato è che qualche parte del sistema teorico va eliminata. Ma il tempo è scaduto e ci sentiamo alla prossima puntata.